determinate cose che da sempre hanno fatto parte della nostra vita, come le pagelle, le valutazioni, i voti possono cambiare.
4, 5,
fino a 6. Dal 6 in poi erano delle utopie praticamente. In realtà invece si può cambiare. Questa cosa mi ha molto sorpresa, perché pensavo che le pagelle fossero una di quelle cose che non avrebbero mai subito un'innovazione. Invece
ci sono delle scuole, sono due le scuole di Modena dove stanno sperimentando il voto tramite gli emoji e la pagella con l'emoticon. Se è una sperimentazione, commentiamo questa notizia con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Benvenuto su Radio Cusano Campus.
Ciao,
buongiorno.
Ciao.
Buongiorno e bentrovate.
Il professore darà l'emoticon, quindi forse la faccetta col sorriso, quella un po' dubbiosa, o l'occhiolino, oppure un bacio, oppure gli occhi a forma di cuore, o la faccetta triste. Guarda, io andavo sul positivo e sul romantico, tu sul negativo.
Beh,
vorrei farti notare,
è la parte che
cosa
più mi interessa.
Vabbè,
no?
Non volevo solo fartelo notare. L'obiettivo, direttore, è dare maggiore responsabilità agli alunni, saranno loro a valutarsi. È un nuovo modo di valutare gli studenti e di percepirli, evidentemente. Si cerca di responsabilizzarli in questo modo.
Come dire, al di là del format magari anche un po' folcloristico, ecco, perché mi immagino gli emoji da associare ai voti negativi, quello che piange, quello, quello impreparato con la lacrimuccia sulla fronte, oppure quello che consegna in bianco, quindi con un post-it. Insomma, è da vedere. Sicuramente, ecco, è un modo per avvicinarsi ai ragazzi e al loro linguaggio. E sicuramente la responsabilizzazione dovrebbe essere fondamentale in ogni didattica, in ogni comunità educante, quindi far capire ai ragazzi quale sia la ratio della valutazione e anche aiutare loro a prendere un'autocoscienza, cioè far capire che la valutazione a scuola in qualche modo serve poi a sviluppare una tua capacità critica sulle tue possibilità, sulle tue performance, che poi ti servirà per tutta la vita. Arriveranno dei momenti della vita in cui non ti valuterà nessuno formalmente, non ci sarà nessuno a metterti il voto, magari quando, come dire, dovrai lavorare o comunque quando magari non sarai più nell'ambito scolastico, però dalla tua performance, quindi dalle tue capacità, poi dipenderà la tua capacità appunto magari di avere una buona posizione lavorativa, oppure la tua capacità di essere un cittadino al passo con i tempi. Si parlava prima appunto delle carte di credito. Effettivamente anche il tema dell'educazione finanziaria è un tema abilitante. Chi sa utilizzare correttamente gli strumenti finanziari ha un vantaggio rispetto a chi ad esempio non li sa utilizzare, a chi magari sa chiedere un mutuo, a chi non sa invece neanche di che cosa si stia parlando. Quindi, come dire, è una novità che va presa in maniera positiva e comunque ci permette anche a noi di chiacchierare su questo tema. Però ecco, poi i problemi strutturali della scuola anche sul tema della valutazione sono ben altri, soprattutto perché i ragazzi vengono valutati per le loro competenze verticali, quindi per la conoscenza della singola materia,
esatto.
E non viene mai restituita a loro un'immagine complessiva della persona. Quindi si creano due paradossi: ragazzi che si credono eccezionalmente dotati, ma perché sono estremamente performanti dal punto di vista accademico, ma magari assolutamente carenti di altre competenze trasversali o altre competenze di vita; ragazzi che si ritengono assolutamente poco, si stimano poco, si ritengono poco abili perché magari hanno scarse performance accademiche, ma magari hanno accanto a questi risultati ovviamente perfettibili delle competenze trasversali che invece magari li porteranno ad avere un successo lavorativo, un successo professionale o anche un successo formativo. Quanti ragazzi all'università cambiano tutti i pronostici, cambiano tutte le attese?
Assolutamente.
Ma anche i secchioni della classe, quelli che nei nostri ricordi erano i più bravi, i saccenti, quelli che sapevano tutto, poi quando si trovano a confrontarsi con il mercato del lavoro e magari devono mettere in pratica altre skills, ne sono veramente sprovvisti, e quindi sì, sono colti, preparati, ma poi all'atto pratico non sono bravissimi e quindi sono penalizzati. In questo caso, chiedo scusa,
appunto,
parliamo di due classi prime, quindi l'emoji è una valutazione per un bambino piccolo, insomma, per uno studente che ancora non sa e deve capire come funziona la scuola. C'è anche questo aspetto da valutare, cioè non è che siamo al liceo, abbiamo i ragazzi di 18 anni, di 16 anni, in questo caso parliamo di bambini molto piccoli, ci può stare come forma di valutazione?
Ma assolutamente sì, anche perché c'è questo desiderio di parlare lo stesso linguaggio dei ragazzi e di creare un linguaggio, perché oggi, diciamo, uno dei grossi esempio appunto nella nostra scuola, è da una parte appunto questa valutazione che tiene in considerazione solamente alcuni parametri, i parametri invece che sarebbero importanti, e come quindi quello che, di cui abbiamo appena parlato. Però c'è anche un altro tema: i ragazzi vengono poco ingaggiati, c'è una grossa separazione tra quello che è il mondo dei ragazzi, i loro riferimenti culturali, e il mondo dei docenti. Questo, come dire, non era un problema nelle società impostate magari su alcuni tipi di valori, su alcuni concetti di autorità, ma in una società come quella attuale, in cui i ragazzi in qualche modo, a bene o male, insomma, questo comunque è quello che è accaduto, i ragazzi sono stati portati ad un livello quasi si pari a quello degli adulti. Ovviamente qui c'è un problema, però comunque abbiamo dei ragazzi che sono molto spalleggiati dalle famiglie, quindi l'insegnante non ha più quel ruolo che per il quale venga garantita automaticamente autorità in base al ruolo, quindi deve conquistarsi la sua posizione attraverso una grande autorevolezza, una grande professionalità. Quindi abbiamo da una parte questi ragazzi che in qualche modo sono stati un po' innalzati rispetto ai livelli che invece avevano nella scala sociale qualche decennio fa. Dall'altra abbiamo una società che riempie tutti gli stimoli, quindi si sta riducendo la capacità attentiva di ciascuno di noi, nei ragazzi in particolar modo, perché anche sono più liberi di passare del tempo con dei device digitali anche fin dalla tenera età. Quante volte vediamo, senza esprimere giudizi di merito, ecco, ragazzi che vengono, o bambini che vengono messi di fronte al tablet, allo smartphone per molte ore anche in tenera età. Sì. Questo ha degli effetti sull'attenzione, per cui ecco, noi dobbiamo trovare dei modi e delle modalità per ingaggiare gli studenti, per ingaggiare i ragazzi, per ottenere la loro capacità di attenzione, e questo è un problema molto più sentito rispetto al passato. Ovviamente c'era anche in passato, però oggi, come dire, è ancora più sentito, per cui avere delle strategie che ci permettano comunque di ingaggiare i ragazzi, di parlare il loro linguaggio, di responsabilizzarli e senza però nel contempo cedere il passo quindi alle regole del ragazzo, e quindi comunque mantenendo un certo distacco di ruolo, ecco, può essere fondamentale per la costruzione di una didattica e di una relazione educante positiva.
Bisogna provarci, perché c'è in ballo tanto. I ragazzi di oggi ovviamente non sono come quelli della nostra generazione, ogni generazione ha le sue problematiche, ma i ragazzi di oggi sono molto più attenti a tante cose che noi non conoscevamo, quindi sono distratti, se così vogliamo, dalle tecnologie, da altre questioni. Quindi dobbiamo stare attenti a cercare di contenere anche tutte le opzioni che loro hanno e riportare un po' l'attenzione a quelle che sono ovviamente anche le materie scolastiche, ma farlo con intelligenza. Quando Daniele Grassucci tu dicevi gli insegnanti non possono schematicamente essere soltanto coloro che impartiscono la lezione e finisce lì, ma devono dare un quadro d'insieme, questo secondo me manca da sempre nella scuola, cioè mettere in rete le competenze, cioè sapere che se tu, quando ti dicono sei bravo in matematica ma vai bene anche in greco, ma perché nessuno mi spiega quale relazione c'è tra lo studio della matematica e lo studio della musica, o lo studio della matematica e lo studio del greco? Cioè manca questo tipo di incastro, per farla molto semplice, che invece sarebbe molto utile per gli studenti, per capire appunto, per avere anche un'idea chiara di quello che stanno studiando, di quello che stanno facendo, insomma un insieme fondamentalmente.
Sì, questo è un problema che poi come dire, ha le sue radici nell'impostazione della nostra scuola, mm-hmm. che è un'impostazione che è stata fatta dal ministro Giovanni Gentile negli anni 20, sì, quindi andava bene un secolo fa. Esatto, oggi non va più bene, però dobbiamo dire che lui, per ovvi motivi, perché noi sappiamo che in quel tempo ci fu una straordinaria stabilità governativa, poi ovviamente ecco, non è stato bellissimo sotto altri punti di vista, no, però dal punto di vista della stabilità, se non altro lui ha avuto il tempo, 20 anni, per poter lavorare, perché tutti gli studiosi ci dicono che una riforma seria del sistema educativo impiega almeno 20 anni tra progettazione, ascolto delle parti, implementazione.
Quindi ci serve una dittatura fondamentalmente, Grassucci.
Il problema è questo, che bisognerebbe, come dire, siccome la dittatura, come dire, non ce l'auguriamo, quindi lungi insomma di essere tacciato di apologia, di vecchi regimi, però ecco, il tema è questo: sui sistemi educativi noi dobbiamo avere il tempo e la pazienza di fissarci delle strategie, fissarci degli obiettivi e percorrerli per un certo tempo, quindi avere un certo tipo di stabilità. Con l'attuale, come dire, modus operandi, quindi di un sistema di istruzione che gioco forza è sempre legato ai cambiamenti della politica, ecco, non è possibile, come dire, avere questo tipo di visione, non è possibile possibile fare questo tipo di interventi. Per cui ecco, invece oggi sarebbe importante, ecco, renderci conto che la riforma del sistema educativo non può essere né di destra, né di sinistra, né di centro, né giallo, né verde, né rossa, ma è un, come dire, è un patrimonio comune tutto il paese, ne va del futuro, perché come dire, portare dei ragazzi nel mercato del lavoro comunque a 20 anni, 30 anni che non abbiano le competenze per stare al passo in uno scenario di competizione internazionale è un danno per tutta la nazione, perché vuol dire che non avremo le competenze per innovare, non avremo le competenze anche per gestire quella che è l'ordinaria amministrazione, e il paese sarà destinato a decrescere. Sì. Cioè, tutti i paesi che stanno crescendo stanno comunque portando avanti tanti investimenti nel comparto educazione e formazione, ma soprattutto, ecco, oltre agli investimenti stanno portando avanti tutta una serie di cambiamenti, di riforme e comunque di aggiornamenti dei loro sistemi educativi, proprio per rispondere a quelle che sono le esigenze di questo mondo e di quello che avverrà da qui ai prossimi 50 anni, e che non sono le esigenze del mondo del Novecento, sulle cui fondamenta era stata pensata la riforma Gentile. La rigida divisione tra materie e il fatto che ci sia due mondi, il mondo delle materie umanistiche e il mondo, esatto, delle materie tecnico-scientifiche, esatto, quando oggi lo sviluppo tecnologico ci sta portando a una fusione tra la tecnologia e le discipline umanistiche, perché appunto la tecnologia si sta riumanizzando. Pensiamo agli assistenti vocali: per creare un assistente vocale come Google Home, Amazon Alexa e così via, serve avere sia competenze tipo tecnico-tecnologico, sia competenze tipo umanistico, sì, ma anche di tipo giuridico. Quindi, come dire, servono tutte le competenze possibili e immaginabili dal tecnico e dall'umanistico, e se noi continuiamo invece a dividere rigidamente questi settori, capiamo bene che sarà poi difficile che i ragazzi dopo 15 anni di scuola fatta con questa mentalità poi improvvisamente possano ragionare, ovvio, in maniera multidisciplinare, quindi, e integrata.
Esatto. E quindi è necessario da parte della scuola un approccio multidisciplinare allo studio. In conclusione, le valutazioni tramite gli emoji sono delle valutazioni più vicine al linguaggio dei giovani. Abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo detto che i giovani conoscono molto bene queste faccine, no? Quindi questo tipo di comunicazione è anche uno strumento e un modo per avvicinarsi al loro linguaggio, al linguaggio di tutti i giorni, direttore Grassucci.
Sì, assolutamente, e questo bisognerebbe farlo, perché ad esempio, faccio un ultimo esempio pratico, molti ragazzi sono appassionati di musica rap, di musica trap, eccetera. Se invece di analizzare ogni volta i testi di un qualsiasi, diciamo, autore di letteratura italiana classico, per così dire, una volta l'anno, se decidessi di analizzare, che ne so, l'ultimo testo di Achille Lauro, di Fedez, magari i ragazzi capirebbero che le metafore, le allitterazioni, le onomatopee in realtà servono ancora oggi. Se tu sei un appassionato di musica, vuoi fare un testo musicale di quel tipo, ne hai bisogno come il pane. Certo. Allora magari una volta ti basta per capire il senso di quello che studi.
E ma anche che la scuola non è tanto noiosa e tanto lontana dalla realtà. Direttore, noi dobbiamo salutarla, siamo veramente in ritardo, dobbiamo abbandonare gli studi e ritornare con tutto in famiglia domani mattina. Grazie direttore.
Buon lavoro con scuola.net.
A voi.
Ciao,
a presto.
Ciao Daniele Grassucci.
A voi buona giornata.